Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti. Lo scopo della serata è la presentazione del libro del professor Donati e della professoressa Rossi sulle associazioni familiari in Italia. L'intento del libro è quello di far conoscere più da vicino il mondo dell'associazionismo familiare. In modo particolare il significato culturale di questo associazionismo e la funzione sociale, il ruolo sociale che svolge e potrebbe ancora di più svolgere nel nostro paese. La parola prima di tutto al professor Melchiorre, direttore del CISF, Centro Internazionale Studi Famiglia, che ha sostenuto e promosso la ricerca, da cui poi è nato il volume. Prego.
Grazie, io non voglio soltanto salutare gli amici che hanno voluto convenire a questo incontro, ringraziarli per la loro attenzione. Non voglio togliere tempo ai colleghi che hanno elaborato questa ricerca, e quindi mi sia soltanto consentito nell'esprimere un ringraziamento alla loro fatica e alla loro intelligenza, mi sia consentito soltanto di indicare come questa loro fatica si iscrive, vada iscritta all'interno di un contesto, all'interno di una ricerca molto più ampia, quale quella che il CISF va conducendo ormai da diversi anni. Il CISF che, come loro sanno, pone la sua attenzione fondamentale ai temi della famiglia, che cerca di rimontare la crisi dei valori nel tempo che ci assilla, e che tuttavia cerca di fare questo non in base a sterili moralismi, ma cercando appunto di individuare i termini fondamentali della questione famiglia, cercando di cogliere nella loro radice gli elementi della crisi che ci coinvolgono. E in questo senso già da alcuni anni i diversi rapporti promossi dal CISF portano verso l'indicazione, verso la urgenza, verso la necessità di un movimento associativo. Hanno via via rivelato la struttura di una famiglia chiusa nella sua singolarità, costretta, in qualche modo imprigionata nella sua privatezza, e dunque hanno ad un tempo indicato la necessità di portare la famiglia alla scoperta, di farne un soggetto sociale, un soggetto civile, e dunque in questo senso un autentico referente dell'insieme, della strategia, dell'universo politico. E direi in definitiva che se c'è una crisi della nostra contemporaneità, questa è quella che ci vede di fronte ad un bivio fondamentale. Dobbiamo in definitiva scegliere fra un universo politico che continua ostinatamente a privilegiare l'uomo come individuo, come singolarità, e un universo politico che invece finalmente si apre alla considerazione dell'uomo come relazione, dell'uomo come rapporto, e che dunque in questa prospettiva debba considerare anche la famiglia dell'uomo non come un semplice aggregato di individui, ma come una unità significativa, come un complesso portante di relazioni significative. E in questa prospettiva occorre anche dire che la famiglia, per poter diventare in qualche modo un soggetto politico, deve appunto aprirsi ad una seria consociazione, ad un serio movimento consociativo. Le associazioni non sono certo una scoperta nella vita della nostra società, le associazioni familiari voglio dire, ma come sappiamo sono spesso mirate a fini molto determinati, sia pure importantissimi, i figli figli cerebrolesi, figli handicappati, la vita scolastica e via dicendo. Ecco, occorre che in qualche modo queste diverse finalità trovino una loro relazione strutturale, una loro relazione costitutiva, che dunque ci si possa muovere verso, per così dire, un'associazione delle associazioni. Del resto lo stesso forum delle associazioni di recente dispiegatosi all'interno della vita ecclesiale italiana è un significato, direi, decisivo verso questo processo di aggregazione. Un significato decisivo perché già segnato da una chiara vocazione politica nel senso più autentico e più profondo della parola polis, vocazione appunto all'intero, vocazione ad un disegno comunitario. E dunque nell'arco di questa prospettiva che si è disegnata attraverso diverse produzioni, i rapporti quasi annuali sulla vita della famiglia in Italia, quella splendida storia della famiglia che va sotto il nome di Stagione della Famiglia, pubblicata da pochi mesi, le ricerche fondamentali sull'identità del maschile e del femminile e femminile. Ecco, all'interno di questa più vasta prospettiva si inserisce come un momento anche programmaticamente importante la ricerca dei nostri amici, sul merito della quale io pregherei appunto il professor Donati per prima di darci il suo disegno, la sua sintesi. Grazie.
Molte grazie innanzitutto al centro culturale che ospita questa iniziativa, al SIDEF che ci dà sempre l'appoggio in questo e in particolare anche al CISF, che ha il Centro Internazionale di Studi di Famiglia, che a suo tempo ha patrocinato questa ricerca venendo incontro a quelle che erano delle nostre proposte che si muovevano in un disegno che è quello che io vorrei questa sera ricordare in breve per introdurre, diciamo, il quadro generale del volume della ricerca, della quale poi la professoressa Rossi darà i risultati anche empirici, i dati eccetera più concreti. Io vorrei comunque innanzitutto ringraziare per i loro meriti i ricercatori, perché questo è un volume uscito da un gruppo di ricerca che non ha avuto solo così l'input teorico iniziale mio, ma ha avuto soprattutto il coordinamento generale della professoressa Rossi e il lavoro di bravissimi ricercatori che voglio qui pubblicamente ringraziare, che sono la Lucia Boccacin, che ha svolto la parte quantitativa, e l'amico Tamanza, che assieme ad altri collaboratori dell'Università di Bologna, la Mattini e Stanzani, ha curato la parte dell'analisi qualitativa. Credo che se il volume è potuto uscire e uscire in una maniera che reputo molto positiva per la quantità di informazioni, per il tipo anche di analisi, di intelligenza che c'è nell'analisi di questi dati, è essenzialmente dovuto ai meriti di questi ricercatori. E detto questo, io vorrei sottolineare in partenza due cose di questo libro, di questa ricerca. Innanzitutto la novità. La novità del fenomeno che abbiamo voluto indagare. In altri termini, noi non siamo andati alla ricerca, come dire, di queste associazioni familiari come una specie di reperto storico, di reperto archeologico. Non siamo andati a riseppellire, diciamo, delle realtà morte del passato e neanche volevamo riscoprire delle formazioni o corpi sociali intermedi di tipo tradizionale. Lo scopo della ricerca è quello di mostrare delle tendenze sul futuro e quindi di preparare una progettualità per il futuro che riguarda il ruolo delle associazioni familiari in una società, quella del futuro, che sarà una società molto complessa, molto articolata, molto differenziata, mobile, pluralistica, eccetera, 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 quindi che non ha niente a che fare con il passato. Quindi questo dato lo vorrei enfatizzare, perché sennò non si capisce lo spirito della ricerca, che è una ricerca proiettata sul futuro e non, per così dire, sul passato, non alla ricerca di realtà che sopravvivono, belle, positive, che fanno tante belle cose, che quindi insomma vanno un po', come dire, valorizzate, riconosciute, eccetera, come fatti positivi, ma invece pensare alle associazioni familiari come a un soggetto all'interno di un ambito più ampio che chiamiamo il terzo settore, cioè il settore degli enti, delle istituzioni, dei gruppi, delle realtà non di profitto, che è un settore emergente nelle società avanzate, non nelle società arretrate, che è il settore del futuro, non soltanto in Italia ma in tutti i paesi industriali avanzati, quindi in tutti i paesi europei e anche negli Stati Uniti, in generale nelle società più sviluppate. Primo aspetto. Secondo aspetto che vorrei sottolineare è la specificità della nostra ricerca, in quanto ha cercato di identificare che cos'è un'associazione familiare. Perché di associazioni se ne parla molto, sono una realtà vaga, ancora più vaga sono quelle familiari. La ricerca ha come scopo, cercherò un attimo poi di soffermarmi anche su questo aspetto, per dire come siamo riusciti, diciamo, a identificare, a definire precisamente un'associazione familiare, in quanto familiare, e la cosa è importante anche agli effetti della legislazione futura. Non ci potrà essere una legislazione ad hoc per questo tipo di realtà se non si identifica esattamente il soggetto sociale e giuridico del quale stiamo parlando. È vero che c'è un dibattito in questo momento e crescerà su il problema di promuovere e regolare il terzo settore in maniera da come dire, promuovere le realtà più vaste degli enti cosiddetti non di profitto, e quindi c'è una forte tendenza a emanare delle norme generali che riguardino tutte le realtà di terzo settore. Però io sono anche convinto che oltre a questa promozione generale ci debbano essere degli interventi anche normativi di legislazione promozionale per delle realtà specifiche come possono essere le associazioni familiari. Se però non le identifichiamo chiaramente, se non le definiamo socialmente e giuridicamente in maniera precisa, evidentemente non possiamo fare niente, perché quando si arriva alla legge poi il legislatore regionale o nazionale che sia dice: vabbè, ma questo soggetto di cui parliamo chi è, come lo identifichiamo? E dunque la ricerca ha avuto questi due obiettivi che mi premeva sottolineare. Partirei per comprendere il discorso della novità del fenomeno dal ribadire alcuni concetti e far presente insomma la specificità del nostro taglio, che credo sia tutto sommato abbastanza nuovo, insomma, anche nel contesto italiano, per non dire in quello internazionale. E devo dire che è veramente nuovo anche a livello internazionale, lo dico senza per questo volere farmi un particolare elogio, ma alla comunità europea a Bruxelles hanno confrontato due paper di tipologie delle associazioni familiari, una proveniente da un inglese, da un mio collega che è Bob Chester, e una che era invece relazione che ho presentato anche sulla base della nostra ricerca, e hanno scelto quest'ultima, cioè nell'ultima pubblicazione dell'Osservatorio Europeo per le politiche familiari viene pubblicato un articolo in inglese appunto che segue questa nostra tipologia, la tipologia che noi abbiamo elaborato, che quindi ha, per così dire, in questo momento anche una funzione di leadership nel tipologizzare queste associazioni a livello europeo, a livello dei paesi dell'Unione Europea. Ora, nel dire questo, io voglio enfatizzare, diciamo così, la linea strategica che sta dietro questo tipo di ricerche, questo tipo di analisi dei fatti, dei dati e di interpretazione di progettualità. E in questo senso devo dire che il lavoro è anche un po' solitario, cioè sento un po' la solitudine in un certo senso di questo lavoro, perché andiamo contro corrente, andiamo contro le tendenze attuali. Il panorama nel quale noi stiamo è questo. Da un lato è caduto il marxismo, diciamo, come, soprattutto come ideologia politica, e non tanto come filosofia della vita quotidiana, che invece persegue, anzi si è in un certo senso anche eccitato negli ultimi anni, ma è caduta, diciamo, l'ideologia in generale del marxismo come idea politica, insomma, dello Stato giacobino, comunista, eccetera, e dall'altra sembra che vinca l'ideale, diciamo, o un orizzonte di tipo liberale, basato sull'individuo, anzi diciamo pure sull'individualismo, sul mercato, sulla competizione, eccetera. Ora, la mia idea è che entrambe queste ideologie non siano, per così dire, interpretative della realtà della famiglia, delle associazioni, e non siano, per così dire, il meglio del nostro futuro. Non lo è certamente la prima ideologia, che in qualche modo politicamente tradotta è ormai caduta, ma non lo è neanche la seconda, diciamo quella liberistica in senso spinto radicale, perché porta a una mercificazione della società, porta a una deriva anche totalitaria in qualche modo dal punto di vista della mercificazione, e quindi noi dobbiamo produrre una nuova spinta culturale. Dobbiamo produrre, diciamo, dei dati, cioè far riflettere su delle realtà nascoste, sommerse, non evidenti ma non di meno esistenti, che non possono inserirsi, diciamo così, né in una ideologia o in una visione della società di tipo neoliberistico in senso radicale, né di tipo neo-welfaristico. Io lo ribadisco perché anche nelle politiche familiari, nazionali e regionali, di nuovo emerge oggi, come è emerso negli ultimi mesi in Italia, questa contrapposizione fra una posizione, chiamiamola neoliberistica, e neo-welfaristica. Mi spiego subito, anche se il discorso sarebbe molto lungo. Neoliberistica significa: la famiglia è un'unità economica che deve agire sul mercato, e solo se non ce la fa interviene lo Stato a aiutarla sotto forma di beneficenza, di assistenza. Tutti, anche gli ultimi provvedimenti dell'ultimo anno, governativi, nazionali, eccetera, sono in questa direzione, cioè aiutiamo le famiglie come se appunto si trattasse di fare una specie di beneficenza pubblica, di assistenza alle famiglie che non ce la fanno, perché come attori di consumo, come aggregati di consumo, come realtà del mercato, per qualche motivo non ce la fanno, o perché hanno molti figli, o perché i redditi ce n'è uno solo e insufficiente, eccetera. Questa maniera di affrontare il problema della famiglia è del tutto riduttiva, evidentemente, ma è stata ed è tuttora molto forte. Dall'altra, quella che io chiamo l'ideologia, diciamo, neo-welfaristica, nel senso appunto che dice: sì, teniamo in considerazione la famiglia, ma solo praticamente a fini di redistribuzione del reddito, di ridistribuzione delle risorse. In altri termini si dice: la famiglia sia importante, ma è importante per calcolare in sostanza di quanto hanno bisogno gli individui in quanto vivono in una famiglia. È chiaro che una persona sola, il reddito che prende se lo spende tutto, se la famiglia è di due se ne spende la metà, diciamo così, se c'è un figlio o due figli, eccetera, quanto più è numerosa la famiglia, tanto più il reddito disponibile effettivamente per la spesa, per quindi la qualità della vita, è scarso, diciamo, diminuisce in proporzione al numero della famiglia. Allora teniamo conto della famiglia come operatore economico, anche qui come operatore, cioè della redistribuzione in generale delle risorse, non solo appunto economiche e fiscali, ma anche in termini di servizi, eccetera, eccetera. Ora vi faccio notare che queste due ideologie, alla fine, che sembrano così contrapposte, sono invece molto vicine e praticamente nascono da una stessa matrice. Entrambe, cioè, considerano la famiglia sotto l'aspetto essenzialmente economico, diciamo che riducono la politica sociale alla politica economica, fanno della famiglia un problema di risorse materiali e quindi di preoccupazione della società per mantenere questa, il reddito, diciamo, della famiglia, quello che possiamo chiamare lo standard di vita della famiglia. Divergono solo nel modo in cui lo Stato interviene. Se lo Stato interviene ex post, allora siamo nella corrente neoliberistica. Se interviene ex ante, siamo nella corrente neo-welfaristica, ma è una questione di quanto e quando avviene l'intervento della società verso la famiglia, ma realmente la concezione della famiglia non è molto diversa. Noi vogliamo invece affermare che la famiglia è un'altra cosa, cioè non neghiamo ovviamente la realtà economica importantissima della famiglia, quindi non è che diciamo che è inutile fare tutto quello che si fa sul piano economico, ma che la famiglia è una realtà molto più vasta per i significati che ha, per le implicazioni che ha per la società, per le funzioni sociali che svolge e così via, e quindi che occorre passare, diciamo, a un altro modo di leggere la realtà familiare e di considerare quindi le politiche sociali, culturali, eccetera, nei riguardi della famiglia. Però ci siamo scontrati, per così dire, con un punto, con un problema importante, e cioè quando, diciamo, la famiglia deve diventare da destinatario passivo delle politiche sociali a soggetto attivo, a soggetto sociale delle stesse politiche. Ecco, come facciamo per configurare questo passaggio? Come è possibile che una società che tratta ancora la famiglia solo come un oggetto passivo, comunque come il destinatario di interventi presi altrove, possa diventare, come farà la famiglia a diventare, soggetto sociale in senso pieno? E allora qui interviene il discorso delle associazioni, cioè noi siamo convinti, per dire le cose con una battuta, che il futuro della famiglia sta nelle associazioni. Cioè il passaggio della famiglia da puro destinatario passivo a soggetto sociale avviene se c'è un tramite, se c'è un operatore, un catalizzatore, un elemento sinergico che chiamiamo associazioni e che trasforma le famiglie in soggetti attivi, in soggetti sociali. Il futuro della famiglia è nelle associazioni, potrebbe, come dire, essere l'emblema, lo slogan di questo volume. E lo siamo convinti appunto che questo fatto, che è un dato di fatto empirico, ma ovviamente è anche una progettualità da immettere nella società, che questo, siamo convinti che questo fatto, questa progettualità sposti, per così dire, i pilastri dell'organizzazione della nostra società. Se questo è vero, se quello che ho detto appena adesso è vero, ciò significa che il futuro della nostra società è destinato a un cambiamento radicale rispetto a tutto l'assetto della modernità. E quindi non parliamo di una cosa di piccolo conto. Perché posso affermare questo? Perché la modernità è tutta basata sull'asse individuo-stato, cioè l'assetto della società moderna è un assetto complessivo che in qualunque ambito di vita privilegia il rapporto individuo-stato, l'asse fra l'individuo che è il cittadino, i diritti di cittadinanza sono per la modernità individuali e solo individuali, con lo Stato. L'individuo che sta di fronte allo Stato, lo Stato che deve proteggere l'individuo in qualche modo e nelle versioni almeno emancipative, non tutte sono emancipative, anzi sappiamo che abbiamo avuto esperienze anche esattamente contrarie, ma almeno in quelle emancipative lo Stato deve emancipare l'individuo. In mezzo tra individuo e Stato non c'è nulla. Se invece noi affermiamo che questo modello, individuo-Stato, che è alla base sia delle correnti, chiamiamole liberistiche in senso stretto radicale, sia nel senso welfareistico, se noi affermiamo che questo asse, che è alla base delle due ideologie della modernità, è in crisi, con questo noi diciamo qualche cosa che modifica completamente l'orizzonte della nostra società. E allora ci siamo chiesti, è vero questo? Andiamo a vedere se questo è vero. E che cosa significa affermare che in sostanza nella vita quotidiana l'individuo non sta solo di fronte allo Stato e lo Stato non ha il compito di emancipare l'individuo in quanto solo puro individuo, diciamo, slegato dalla comunità, slegato dalle realtà in cui è immerso. Andiamo a vedere se questo è vero. E quindi la ricerca in sostanza è un'indagine su questo punto per mostrare come nella realtà della vita quotidiana l'individuo puro non esiste, l'individuo è un individuo contestuato, un individuo che ha una famiglia, che sta dentro rapporti generazionali, ha degli ascendenti, dei discendenti, che sta in un contesto, diciamo così, e nel quale i diritti e i doveri ovviamente devono essere vissuti, esercitati, promossi, eccetera, eccetera. Ma su questo punto, di nuovo, torna il discorso, non sarà che andiamo a cercare delle cose passate, non sarà che appunto il futuro non può, come dire, tollerare la famiglia e le associazioni, eccetera. Ecco. E da questo punto di vista la risposta che ci siamo dati appunto è no, cioè la realtà dei fatti è che gli individui che vivono nella vita concreta hanno bisogno non solo della famiglia ma di associazioni, e che senza queste realtà comunitarie, associative, come sono la famiglia e le associazioni, senza queste realtà l'individuo non può far fronte non solo ai bisogni della vita quotidiana, ma anche al senso della sua vita e al futuro della sua vita. Ora, queste realtà, come dicevo all'inizio, non sono antiche, cioè dobbiamo uscire dalla prospettiva dei corpi intermedi. Per dire questo, io vorrei sottolineare il fatto che è vero che queste realtà sono intermedie fra l'individuo e lo Stato, in una certa chiave logica, diciamo, tra l'individuo e lo Stato ci sono, ma se manteniamo solo la prospettiva delle sfere intermedie o dei corpi intermedi, non capiamo la realtà propulsiva delle associazioni e anche delle famiglie. E questa realtà propulsiva, detta in un certo gergo sociologico, è la differenziazione sociale, cioè i motivi specifici che fanno esistere la famiglia e le associazioni in una realtà che si va sempre più, come dire, differenziando, nel senso che ogni ambito di vita, ogni sfera di vita, ogni relazione sociale deve avere un suo specificum. Quindi noi non mettiamo in causa il mercato, che ha le sue ragioni di essere, non mettiamo lo Stato in causa, che ha ovviamente le sue ragioni di essere, diciamo però che le associazioni e le famiglie sono una realtà che si differenzia sempre di più dallo Stato e dal mercato, sono cioè delle realtà che hanno una propria, come dire, noi diremmo distinzione direttrice, cioè una propria distinzione di vita, un motivo per essere, un motivo per esistere e per svilupparsi differentemente da come si sviluppano lo Stato e il mercato, o da come sono viste dallo Stato e dal mercato. E questa specificità, se vogliamo così chiamarla, è la realizzazione dei diritti umani. È la realizzazione dei diritti umani al di là dei diritti civili, dei diritti politici e dei diritti sociali. Anche qui dovremmo fare un lungo discorso per distinguere questi diritti, ma è indubbio che i diritti umani di cui stiamo parlando, che sono i diritti propri delle associazioni familiari, sono distinti, sono diversi, sia da quelli civili, che sono i classici diritti liberali, il diritto cioè alla vita, all'opinione, al giusto processo, alla proprietà, eccetera, cioè i diritti individuali che sono in qualche modo riferiti al mercato, sono diversi dai diritti politici, che sono quelli di essere eletti e di eleggere, cioè la rappresentanza parlamentare delle democrazie che conosciamo, e dai diritti sociali, che consistono in quei pacchetti di welfare, di benessere, che sappiamo essere un reddito minimo, l'istruzione, servizi sanitari minimi, protezione, alloggio, eccetera, queste cose. Qui stiamo parlando di altri tipi di diritti, parliamo di diritti alla cura umana delle persone, a quello che gli inglesi chiamerebbero care. Ma parliamo soprattutto di diritti come quello del bambino, ad esempio, ad avere una famiglia, che è un diritto che ancora, per esempio, non trova un riscontro anche nel nostro ordinamento giuridico e che non è comprensibile alla luce dei diritti classici della modernità. Il diritto del bambino ad avere una famiglia non è né un diritto civile, né politico, né sociale, è un diritto umano, cioè fa, per così dire, parte dell'essere umano, della dignità umana, eccetera, e in particolare quella del bambino, fa parte del complesso dei diritti di questo bambino avere una famiglia, valida che lo aiuti a crescere. E questo è un diritto specifico che non può essere ovviamente assolto né dal mercato né dallo Stato. Occorrono delle organizzazioni specifiche, occorrono delle realtà associative specifiche che realizzino questo tipo di diritti, e questa è la specificità appunto progettuale del futuro di queste associazioni. Potremmo fare tanti altri esempi di diritti umani nel campo appunto della cura, dell'attenzione alla persona, dello sviluppo della persona, particolarmente nel campo educativo, ma anche nel campo sanitario, nel campo sociale, eccetera. E mi fermo qui. Ora, il punto è che questi soggetti associativi sono, come dicevamo all'inizio, una realtà sommersa. Sommersa cosa vuol dire? Primo, non hanno voce, cioè non hanno luoghi deputati a farsi sentire. possono ovviamente parlare, questo è un loro diritto civile, per il codice e per la Costituzione, hanno questo diritto, ma non hanno una voce, per così dire, istituzionalmente, statutariamente prevista. Non hanno risorse se non quelle che appunto possono mettere in campo sulla base della benevolenza, del volontariato, perché se preferite del volontarismo a questo punto di vista. Non hanno un potere contrattuale, non hanno un potere decisionale sulla vita della società. In questo sono una realtà sommersa. Sono una realtà tenuta ai margini della società e non solo dalle ideologie, non tanto più dalle ideologie che ormai, come dicevo prima, nella forma moderna sono morte, ma sono tenute ai margini della società dalle istituzioni, dal sistema sociale che noi abbiamo. Noi possiamo dire che sono i meccanismi macrostrutturali della nostra società, ma quindi meccanismi sia dello Stato sia del mercato, che tengono le associazioni ai margini della società. Questo è ancora più vero nella realtà italiana rispetto agli altri paesi, perché anche in Europa e in Nord America le associazioni hanno un ruolo molto più forte. C'è una diversità enorme fra Europa e Nord America, perché in Europa le associazioni dipendono di più dallo Stato, hanno rapporti privilegiati con lo Stato, negli Stati Uniti hanno un rapporto privilegiato con il mercato, le dinamiche sono diverse, ma è indubbio che in tutti gli altri paesi le associazioni, in particolare familiari, hanno uno statuto sociale e politico enormemente superiore. In Francia le associazioni familiari sono organizzate in camere, in confederazioni, eccetera, che arrivano fino ai livelli governativi e parlamentari, con consigli, con comitati, organismi politici, pubblici, dove hanno un'influenza, hanno una voce e hanno risorse e potere contrattuale, decisionale, così. In Italia zero. In Italia queste associazioni sono, come poi, se ho tempo, insomma, per la Costituzione, previste come cose libere, ma voi capite, un conto è dire siete liberi di fare e lo Stato è indifferente a voi, cioè che ci siate o non ci siate per lo Stato è indifferente, avete la libertà di esprimervi, avete la libertà di organizzarvi, ma per lo Stato non siete dei soggetti interlocutori legittimati a interloquire con lo Stato. Ecco, negli altri paesi invece, la Francia, ma anche la Germania in grandissima misura in un altro modo, e la Gran Bretagna ancora in un altro modo, per dire, ecco, in tutti questi paesi le associazioni familiari sono invece inserite appunto nei meccanismi macrostrutturali della società e quindi hanno un ruolo che io chiamo societario, cioè un ruolo che deriva loro dall'essere trasmettitori di diritti di cittadinanza individuali e di gruppi, che riescono a elevarsi a livello istituzionale, a livello politico. Ora, quindi, le associazioni familiari in un certo senso, e questo l'abbiamo riscontrato nella ricerca, sono il cuore della società civile, ma appunto di una società civile che dobbiamo ridefinire completamente rispetto all'età moderna. Non entro qui nel merito, ma quando parlo di società civile non mi riferisco alle concezioni moderne, quindi non Hegel, ma e neanche Gramsci, Marx e tutta la teoria moderna della società civile, ma questo sarebbe tutto un altro discorso ancora da fare. La società civile che sta emergendo oggi è una società civile, se nella misura in cui emerge, può emergere, ma è inibita dai meccanismi strutturali, è quell'insieme di sfere di solidarietà sociale che non sono appunto né Stato né mercato, che sono esterne allo Stato e al mercato. Allora, noi siamo andati a cercare di individuare questa realtà e anche a misurarla, poi la professoressa Rossi darà un po' gli aspetti più quantitativi e di misurazione, ma volevo enfatizzare l'importanza della tipologia che abbiamo elaborato per definire l'associazione familiare. La tipologia è basata su due assi, cioè i membri dell'associazione, chi è membro dell'associazione e il tipo di azione che l'associazione fa. Allora, su entrambi questi assi noi possiamo avere tre almeno modalità, cioè membri dell'associazione possono essere famiglie e solo famiglie, oppure un membro qualunque, un esperto, un socio qualunque, una persona che aderisce idealmente a un certo tipo di obiettivi, oppure un misto di famiglie e di altri, di esperti o di persone qualunque. Così anche per le azioni che le associazioni fanno possono essere specifiche di intervento sulle relazioni familiari, anzi sulle mediazioni familiari, mediazioni di coppia, mediazioni di generazioni fra genitori e figli, oppure possono essere obiettivi generalissimi, tipo, non so, salvaguardia della ragazza abbandonata, insomma, oppure la salvaguardia del giovane, eccetera, oppure il problema della povertà in generale o dell'anziano solo, quello che sia, oppure ancora un misto di interventi sulle famiglie e di obiettivi generali. Ora, è chiaro che se incrociamo queste due caratteristiche noi troviamo il cuore delle associazioni familiari e poi a cerchi concentrici che si allargano tutte le altre formazioni di tipo associativo che possono essere chiamate familiari. Le associazioni familiari in senso stretto quindi sono le associazioni fatte da famiglie, cui i membri sono non individui ma famiglie e che intervengono sulle stesse relazioni familiari. Poi possiamo avere un secondo cerchio in cui si aggiungono altri tipi di membri e ci sono altri tipi di finalità che però si mescolano, si combinano con quelle che riguardano le stesse famiglie, e un terzo cerchio, diciamo, più esteso di associazioni familiari in senso generico, generale, che sono appunto tutte quelle che hanno degli obiettivi genericamente riferiti alla famiglia e che possono associare, diciamo, un tipo qualunque di membro. La struttura del libro poi penso la chiarirà meglio la professoressa Rossi. C'è una parte quantitativa, sono stati studiati i membri, chi fa parte di queste associazioni, le loro caratteristiche, il tipo di organizzazione, i processi decisionali, di finanziamento, eccetera, eccetera, ma adesso io non mi soffermo su questo, ma vorremmo insistere su un concetto: che cosa fa di un'associazione un'associazione? Cioè, il problema che credo stia alla base di tutto il discorso che sto facendo, che si è fatto con questa ricerca, è realmente quello di capire che cosa fa di un'associazione un'associazione. Perché io devo dire che insomma, molto spesso ci troviamo solo apparentemente di fronte a un'associazione, nel senso che chi ha dato origine all'associazione è qualche cosa o qualcuno che non è un'associazione. Ci possiamo trovare di fronte, non so, per esempio, a un leader carismatico, a una figura, una persona, cioè, che ha cercato di fare qualche cosa di espandere un messaggio, eccetera, ma lì già siamo un po' al limite. Oppure, caso classico, ci troviamo di fronte a delle istituzioni che hanno generato delle associazioni, dei politici, degli amministratori o figure di intellettuali o di esperti, classico, non so, medico pediatra che preso appunto dalla passione per i bambini che hanno una certa malattia fa l'associazione, eccetera, ma lì non c'è realmente associazione, perché pur essendo un'associazione in senso generale, in senso generico, però noi volevamo andare al cuore dell'associazione, dove l'idea di fondo è che ci siano appunto famiglie che si associano e si prendono tutti i diritti di libertà e di responsabilità in questo modo di agire associativo, cioè di scambi, di reciprocità che avvengono fra le stesse famiglie. Quindi l'importanza di comprendere, come dire, la dimensione specifica, la motivazione, lo spirito, ma anche la dinamica che rende associativa un'associazione, perché molto spesso abbiamo tanti tipi di associazioni che questo non lo sono. Io credo che il tempo stia passando molto rapidamente e volevo segnalare un altro fatto ancora, e cioè l'importanza di andare a studiare come queste associazioni vanno incontro ai bisogni, alle necessità di vita quotidiana delle famiglie. Perché il rimprovero che solitamente si fa a queste associazioni, e tutta una cultura italiana di enorme estensione fa questo rimprovero alle associazioni familiari, è di essere, come dicono loro, particolaristiche, chiuse. Cioè si dice queste associazioni curano i loro interessi, creano dei mondi privati per i loro bambini, creano dei servizi privilegiati per eccetera eccetera. E quindi l'idea che associazionismo, in particolare familiare, significhi chiusura in certi recinti, privatismo, cioè in fondo è questa l'obiezione che si fa nel campo della scuola quando si mettono delle difficoltà al riconoscimento, alla parità fra scuole statali e non statali e in tutti gli altri campi, sanità, eccetera, chi ne ha più ne mette. In realtà appunto noi abbiamo, il gruppo di ricerca ha studiato molto bene questo fatto, e ce n'è traccia nella seconda parte, nell'analisi della professoressa Rossi e della Boccacin, per vedere appunto come queste associazioni affrontano i problemi all'interno e verso l'esterno, quali bisogni interni affrontano e quali i bisogni esterni di altre famiglie e della comunità intorno esercitano. E quindi abbiamo distinto certamente uno spettro. Ci sono delle associazioni che indubbiamente sono ripiegate su se stesse, ma c'è anche una dinamica interessante da analizzare, perché anche emergente, di associazioni che quindi fanno, organizzano dei servizi per i membri stessi della famiglia, ma sono servizi resi disponibili, accessibili, proposti anche alle altre famiglie intorno, alla comunità più generale, a, diciamo, quindi un pubblico di tipo più universalistico. Ora, io credo che il futuro di queste associazioni sarà proprio nella capacità di diventare quelli che io chiamo, insomma, delle autonomie sociali universalistiche, cioè dei soggetti sociali che certo vanno incontro alle esigenze dei membri stessi dell'associazione, cioè le famiglie che costituiscono questa rete di sostegno, ma con l'apertura all'esterno e quindi con il perseguimento, diciamo, di beni universalistici, cioè di beni disponibili anche per le famiglie che non fanno parte di queste associazioni. Dal fatto che queste associazioni diventino dei soggetti orientati appunto a servizi di tipo universalistico dipende anche, credo, il loro riconoscimento politico, giuridico, in termini di voce, di risorse istituzionali, così. Mi avvio verso la conclusione per dire che le implicazioni politiche di tutto questo discorso. Prima osservazione, già facevo all'inizio, tutto il nostro ordinamento giuridico non dà spazio a queste realtà se non come realtà residuale. Giuridicamente, a partire dalla Costituzione, adesso non ho tempo qui per fare l'analisi, poi leggerete il libro eventualmente, giuridicamente la Costituzione dà uno spazio residuale a queste associazioni. Ovviamente non è che le neghi, anzi l'articolo 2, le formazioni sociali, in teoria dà molta importanza, in pratica diciamo così, non sono previste come una realtà necessaria, come dire, a una società civile democratica che voglia sostenere delle istituzioni politiche altrettanto democratiche. Tutto il sistema di welfare è costruito con un ruolo residuale di queste associazioni. Un ruolo residuale vuol dire che sono integrative dei servizi pubblici, se ci sono, eccetera. Questo riguarda il campo della scuola, dei servizi sociali, dei servizi sanitari, dei servizi culturali e così via. Ora, il discorso è evidente, e vado alla conclusione, e cioè che a questo punto bisogna rivedere la posizione di queste associazioni nella società, studiando proprio quei meccanismi che li rendono residuali, marginali, e modificandoli in modo che invece queste associazioni abbiano un ruolo riconosciuto, che io chiamo societario appunto e statutario, cioè una presenza di pari dignità rispetto alle istituzioni pubbliche e alle statali, diciamo così meglio, e di mercato. Quindi rivedere la fiscalità, non solo sgravi fiscali, ma proprio una fiscalità disegnata a misura di queste realtà per venire incontro alle loro esigenze. Secondo, i riconoscimenti anche delle attività di queste associazioni. Per esempio, chi è rappresentante di un'associazione molto spesso deve occupare il tempo per rappresentare l'associazione a sue spese. Ora, non possiamo chiedere troppo volontariato. Un volontariato va bene, ma non si può chiedere un volontariato, per così dire, eroico a tutti o al di là dell'impossibile. Se una persona ha una rappresentanza, io conosco, ho un amico ad esempio che è presidente di un'associazione di famiglie con bambini autistici, e questa persona è un collega universitario, cioè lui sta girando e facendo cose per questa associazione, ma la deve tutta sottrarre al suo tempo lavorativo, professionale. Chi poi ha magari un lavoro non relativamente libero come quello universitario, ma magari ha un impiego pubblico o in un'impresa privata dalla quale non si può assentare, non ha nessun aiuto nel fare questo, nel portare avanti la rappresentanza delle associazioni, il lavoro di associazione. E io insisto che questo lavoro non sia inteso come un volontariato marginale, appunto fatto di una benevolenza pura astratta, ma sia invece qualcosa che la società riconosce. Noi sappiamo, ad esempio, che ci sono dei distacchi di personale presso i sindacati, presso le istituzioni, però non c'è un distacco per le associazioni, non c'è cioè una forma di riconoscimento, ecco, per chi fa lavoro associativo nell'interesse non solo appunto degli associati, ma anche, come dicevo prima, della comunità intorno e in generale della città, del contesto sociale e così via. Naturalmente bisognerà mettere dei precisi anche vincoli appunto sul fatto che le associazioni siano associazioni che fanno servizi per l'intera comunità e non solo per i propri soci. Poi il discorso della voce di rappresentanza nel sistema politico. Noi non abbiamo dei luoghi dove le associazioni familiari, in quanto tali, definite come le definiamo qua, abbiano la loro rappresentanza nel sistema politico. Quindi, per concludere, insomma, la ricerca, per questa mia parte, insomma, che era lo scopo di introdurre alla filosofia, al senso culturale, ecco, della ricerca, la conclusione è i diritti di cittadinanza delle associazioni. Un concetto che la modernità non ha espresso e che in un certo senso non potrebbe neanche tollerare, perché, come dicevo all'inizio, i diritti di cittadinanza sono solo dell'individuo. Noi dobbiamo ancora elaborare e pensare cosa significhino i diritti, il complesso dei diritti civili, politici, sociali e umani delle associazioni, i diritti di cittadinanza delle associazioni. Ecco, quindi il libro, diciamo, va letto un po' in questa direzione come un contributo per portare avanti questo discorso culturale. Mi scuso per aver preso forse troppo tempo e vi ringrazio per l'attenzione.
Di spazio in più. Allora, prenderò poco tempo dato che l'ora è abbastanza tarda, illustrando soltanto alcuni degli elementi che poi speriamo un po' di più dei nostri tre lettori possano vedere in questo volume. E parto subito, così per d'obbligo questa prima osservazione, dicendo che l'indagine è stata quantitativa e qualitativa. Noi abbiamo inviato un questionario postale, un pacchetto in realtà, composto di un questionario postale in due forme, a 1752 associazioni. Ci sono ritornati 221 questionari e poi abbiamo svolto anche una indagine invece di tipo qualitativo su 30 associazioni familiari che non tutte compaiono nell'ambito dell'indagine quantitativa. Questo per ampliare l'interesse dell'indagine. Allora, la matrice che voi vedete qui, e questo è il primo lucido, il professor Donati l'ha già illustrata nelle sue linee generali, quindi relativamente a questo primo aspetto mi interessa osservare che le associazioni familiari in senso proprio sono quelle che stanno nella casella, in senso stretto, sono quelle che stanno nella casella 3C, sono associazioni familiari di cui poi vedremo le caratteristiche e sono eminentemente caratterizzate da un intervento specifico, vedete, caratteristiche dell'azione dell'associazione nei confronti della famiglia, un'azione specifica sulle mediazioni familiari e dal punto di vista delle caratteristiche dei soci comprendono persone che hanno vissuto o vivono in famiglia il bisogno di cui si occupa l'associazione. Nell'ambito della nostra ricerca non solo queste associazioni sono naturalmente comprese, sono comprese anche le associazioni familiari in senso proprio, che sono quelle che vedete colorate in arancione, e le associazioni familiari poi in senso generale, che sono la casella 2A e la casella 3A, che hanno dei tratti meno marcati e meno forti relativamente sia all'azione che alle caratteristiche dei soci, sono meno familiari, ma non per questo non sono familiari. Questo lo dico perché la nostra indagine è tutta su associazioni familiari. che hanno in senso lato o in senso specifico queste caratteristiche. Il cuore è questo, e queste sono subito dopo delle associazioni che hanno caratteristiche fortemente familiari. 221, dicevo, sono le associazioni, però 582 sono i soggetti responsabili che hanno risposto, secondo questionario, nella busta c'erano appunto due questionari, uno per l'associazione e l'altro per i soci. 582 sono i soggetti responsabili a cui che hanno risposto al nostro secondo questionario. Allora, il dettaglio, cominciamo con il dettaglio che questa matrice prima illustrata. In realtà la ricerca, i dati di cui io vi parlerò, tranne alcuni, sono tutti un dettaglio di questa prima matrice. Allora, voi vedete che chiarisco un elemento che non è contenuto in questo lucido. Più di un'associazione su tre, cioè il 37%, è stata promossa da genitori o famiglie. Solo nel 17% dei casi i promotori sono singoli cittadini. Quindi anche dal punto di vista della promozione noi ci troviamo di fronte a un universo che è fortemente caratterizzato in senso familiare. Le caratteristiche prevalenti dei soci, come vedete in questo grafico, sono le seguenti. La maggior parte delle associazioni è composta da persone, da soci, che condividono i fini e l'esperienza attuale o passata del bisogno da parte della famiglia. Allora, questo è un tratto che è molto importante da considerare nella nostra indagine, che è emerso come molto importante nella nostra indagine. Infatti, ha una ripercussione molto forte per quanto riguarda l'azione nei confronti della famiglia. Come si muove questa azione nei confronti della famiglia? È un'azione che, voi vedete dal lucido, inerisce e dà come oggetto, vedremo poi il dettaglio, le relazioni familiari. Poi subito dopo persone e famiglia. 74% sono associazioni che agiscono sulle relazioni familiari, il 20% associazioni che agiscono su persone singole, si intende, e famiglia. Vedete che invece sulla non tratta delle famiglie è soltanto il 2,5%. Quindi si rinforza continuamente l'osservazione che queste associazioni da noi intervistate sono in senso forte associazioni familiari. Veniamo adesso a una tipologia che è probabilmente la più indicativa per quanto riguarda l'analisi e poi nel dettaglio dei dati. Allora, queste tipologie vengono elaborate mettendo insieme molte variabili e per questo sono particolarmente significative. Che cosa ci dice questa tipologia che abbiamo condotto appunto tenendo conto di queste due dimensioni, caratteristiche prevalenti dei soci, azioni nei confronti e azioni nei confronti della famiglia? Allora, la prima tipologia che emerge è quella che voi vedete qui segnalata come le associazioni familiari in senso stretto. Mi dispiace che il dettaglio dei dati, i numeri non si possa leggere da lontano, ma posso anche dare qualche cenno. Questa è la classe più ampia di associazioni che noi abbiamo trovato, infatti sono 135, vedete, in alto, pari al 61,4%. Queste sono associazioni composte da gruppi che hanno un forte coinvolgimento familiare, in esso infatti tutti i soci sono molto implicati a livello personale. Sono associazioni di dimensioni medio-piccole nel 17% dei casi e relativamente giovani. Si sono costituite cioè fra il 1986 e il 1993. Sono composte da soci di età media 35-49 anni. Sono associazioni fortemente integrate al loro interno perché i soci, vedete, decidono insieme nel merito della vita dell'associazione. Sono in esse i prestatori d'opera fondamentali e sostengono autonomamente attraverso l'autofinanziamento le attività dell'associazione. Anche il lavoro dell'associazione è omogeneo, cioè non prevede una grande differenziazione nell'azione che è stata concentrata nel tempo su obiettivi sempre identici e svolta in ambiti territoriali abbastanza piccoli. Il secondo gruppo è quello che comprende quelle che abbiamo denominato le associazioni familiari in senso esteso. Questo gruppo, 53 casi, pari al 24%, identifica una posizione intermedia, che appunto abbiamo definito in questo modo. Perché intermedia? Perché in parte i soci condividono i fini e hanno vissuto o vivono i problemi di cui l'associazione si occupa, in parte no. Una forma mista, quindi, che sta fra un tipo fortemente integrato e familiare in senso stretto e le associazioni familiari in senso generale. Si tratta in questo caso, ecco una differenza, di strutture grandi e complesse, nel 47%, quasi 48% dei casi, di antica data. Il livello decisionale in esse presenti è delegato agli organi direttivi. Non dobbiamo dimenticare che il 50% circa delle associazioni da noi intervistate sono associazioni legalmente riconosciute. Il livello decisionale, dicevo, è delegato agli organi direttivi. Le forme partecipative praticate nell'ambito di queste associazioni sono anch'esse complesse o intermedie. Come richiesto in genere dalle grandi organizzazioni, anche in questo caso è previsto il versamento di una quota associativa annuale. Qui ci sono finanziamenti pubblici e privati, mentre vedete nel caso precedente prevale la forma dell'autofinanziamento. In questo caso, quindi, diciamo, la forma è realmente mista. Non ci sono prerequisiti o vincoli per l'accesso all'associazione, tutti possono partecipare, ma questo è per tutti, ma in questo caso emerge in modo particolarmente significativo. La terza tipologia è quella delle associazioni familiari in senso generale. Il terzo gruppo sono 31 casi, pari circa al 14%. Qui troviamo identificato un tipo di associazioni familiari in cui i soci condividono i fini, ma non sono stati coinvolti a livello personale nelle problematiche di cui l'associazione si occupa. Si tratta anche in questo caso di gruppi di media dimensione tendenti al piccolo, presenti da circa 20 anni con soci giovani. Il livello decisionale presenta forme miste e il metodo di azione avviene a volte coinvolgendo le famiglie e a volte no. Le iniziative di queste associazioni sono prevalentemente rivolte a bambini e di essi si occupa un personale che è misto. Vedremo poi molto sinteticamente anche il dettaglio per quanto attiene il problema del personale di queste associazioni. Vado a grandissime linee. Quali sono le caratteristiche della membership, cioè chi partecipa a queste associazioni? I soci e gli altri, abbiamo intitolato questo paragrafo del libro. Dal punto di vista delle figure che intervengono a vario titolo nell'ambito di un'unica associazione, voi vedete che ci sono molte persone attive, ma il 36,4% di associazioni è retto dal punto di vista non solo dell'associarsi, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista dell'azione prestata dai soci. Vedete, 36 in alto, solo soci. Emerge che poi il 63,6% si avvale in varia misura, vedete poi sommando tutte le altre percentuali, di prestazioni oltre che di soci anche di volontari, di religiosi, di obiettori e di personale retribuito. Ma mi interessava farvi osservare come di fatto l'essere socio e poi l'essere socio più l'azione dei volontari sia un tratto fondamentale delle caratteristiche della membership di queste associazioni. A chi sono rivolte le attività? Le persone a cui sono rivolte le attività delle associazioni sono, vedete qui nel dettaglio, eminentemente famiglie e membri di famiglia. Vedete infatti che nel 43,2% l'azione è rivolta a famiglie, coppie, genitori e bambini. Poi subito dopo il 20% a altri familiari, genitori e bambini. Lo spettro delle prestazioni di queste associazioni è uno spettro comunque molto vasto, di cui trovate il dettaglio poi nel volume, ma la gran parte di queste associazioni si occupa appunto di famiglie, genitori, bambini minori e poi via via di aree di disagio emergenti sempre più importanti, come famiglie di tossicodipendenti, alcolisti e tossicodipendenti, coppie senza figli, handicappati, eccetera, eccetera. Allora, di che cosa vivono, come si mantengono le iniziative di queste associazioni? Voi vedete che qui, ed è questo un punto importante da considerare per quanto riguarda il futuro delle associazioni familiari, le modalità prevalenti di finanziamento, il 62,6% è rappresentato da quote associative e da autofinanziamento. Vedete poi che le contribuzioni pubbliche sono il 12% e le contribuzioni private il 10%. Quindi queste sono associazioni che sono autonome nella loro azione, anche dal punto di vista economico, ma, e questo è appunto un punto importante da considerare per le politiche sociali, come già dicevo, ma si reggono eminentemente sulla forma dell'autofinanziamento. Tuttavia, queste associazioni considerate, questo lo dico perché è un particolare non irrilevante, nel 1992 la più parte ha avuto il bilancio in pareggio, il 33% il bilancio in attivo e il 14% il bilancio in passivo. Quindi sono associazioni che combinano un elevato grado di autonomia dal punto di vista economico con una certa capacità di gestione. Da ultimo, nel questionario, nella parte che era rivolta ai soci, c'era una domanda che si riferiva alla funzione sociale della famiglia e anche alla possibilità di avere un finanziamento per quanto attiene appunto l'associazionismo familiare. Allora, diciamo che il gruppo più consistente delle nostre associazioni sottolinea che la famiglia è un ambito privato con funzioni sociali e in quanto tale deve essere sostenuto dallo Stato e di conseguenza si accetta una certa regolazione da parte del pubblico e allora in questa ottica il finanziamento delle associazioni è ritenuto sempre auspicabile. Concludo in modo estremamente sommario sottolineando che dalla nostra indagine è emerso che queste associazioni familiari sono una componente stabile e specifica di quello che è già stato illustrato ampiamente dal professor Donati, cioè del terzo settore. Producono tuttavia un bene che è un bene assolutamente particolare, non prodotto da altri, ed è questa secondo me una loro caratteristica distintiva molto importante, e su questo concludo. Producono un bene relazionale di tipo familiare. È un bene, cioè, che è legato alla quotidianità, è un bene che è personalizzato, è un bene che comunque non si trova in nessun altro tipo di settore associazionistico, anche di volontariato, tranne che in questo. Grazie.
Allora, vista l'ora, cerchiamo di condensare le domande. Se c'è ancora qualche giornalista presente, io so che avevano in genere bisogno di scappare al più presto, diamo la precedenza visto che ecco. La loro esperienza e fare le loro domande. Prego. Vieni, vieni avanti.
Se si possono presentare.
Vieni avanti così
se
ti presenti.
Il nome.
Sì. Vediamo se quello funziona.
Pronto? Sì, sì. O no? No, no, molto. Sì? Allora mi chiamo Tina Leonzi e sono presidente nazionale del Movimento Italiano Casalinghe. Per me non funziona. Lo sentite? Sì, ciao. Ecco, io sono venuta da Brescia E anzi, ho chiesto subito la parola perché devo riprendere un treno, a meno che vedo qui presente la mia amica Peroni, forse un passaggio me lo dà, e quindi molto bene. Dunque, io sono venuta a Brescia, ripeto, e mi dispiaccio di essere venuta, me ne dispiaccio. Mi dispiace perché devo dire che avrei preferito scoprire a casa che il Movimento Italiano Casalinghe non è un'associazione familiare, è un'associazione che è nata come tale, statutariamente dichiarando nell'82 che si costituiva per il riconoscimento del lavoro familiare dentro una politica familiare, un quadro di politica familiare, fa parte del forum delle associazioni familiari, eccetera. Io ho detto già a Rossi questa mia amarezza, Giovanna mi ha risposto che certamente io non avevo risposto al questionario, con altrettanta sicurezza io non so dire che non è vero, perché se è del 93 è difficile che così si ricordi. Però mi pare strano che con un questionario così corposo, con tante domande, io non abbia risposto, mi pare strano. Però oltretutto vedo che è stato fatto regione per regione, noi siamo presenti in tutte le regioni, quindi devo immaginare che tutte le mie responsabili regionali o locali non abbiano risposto al questionario. Allora mi chiedo se per il professor Donati e per Giovanna Rossi non sia invece una dimenticanza o una esclusione del Movimento Italiano Casalinghe, forse perché si chiama così. Io devo crederlo, perché evidentemente lo devo credere, perché poi sono andata a vedere anche la definizione delle associazioni familiari a pagina 28. E le associazioni familiari sono associazioni di famiglie, non di individui o di istituzioni. Io vorrei però sfidarvi a leggere tutte le sigle che ci sono elencate e a dimostrare che tutte sono associazioni di famiglie. Io non ho visto, professor Donati, mi creda, lo dico non certo perché io abbia qualcosa ad esempio con le amiche del CIF, assolutamente, ma per analogia immagino che il CIF sia abbastanza vicino come configurazione Centro Italiano Femminile, Movimento Italiano Casalinghe, pur con un'attività e un tipo diverso di obiettivi, però non sono associazioni di famiglia nell'uno o nell'altro, allora, è vero o no? E semmai di più lo è il Movimento Italiano Casalinghe, che ha tutto un impegno a questo proposito e credo l'abbia dimostrato per tutti questi anni e intende dimostrarlo ancora, al di là della valutazione che probabilmente è stata fatta in questa sede. Grazie.
Bene, credo che di dover rispondere all'amica signora Leonzi, che senz'altro l'associazione che lei rappresenta è un'associazione familiare a tutti gli effetti. E mi rendo conto adesso che non risulta qui nell'elenco finale, ma io sono certo che abbiamo inviato i questionari, o erano sbagliati, abbiamo avuto degli enormi problemi per gli indirizzi, come Sara Lucia Boccaccin, che era qui presente, che è diventata un po' matta, perché molte associazioni hanno un indirizzo che non è quello reale, oppure arriva appunto in un posto dove ufficialmente è la sede ma non c'è mai nessuno, le cose sono qui. Io non so cosa sia successo nel caso del MOIC, comunque se la cosa può consolare, insomma, io sono senz'altro dell'avviso di riconoscere al MOIC questa caratteristica di associazione familiare, come molte altre che sono qui dentro. Ripeto, questo non è l'universo delle associazioni, questo è un campione significativo delle associazioni, quindi noi abbiamo tratto le conclusioni, quelle quantitative che ha esposto la professoressa Rossi e anche quelle qualitative, che sono conclusioni secondo me assolutamente fondate, valide, affidabili, perché abbiamo un campione rappresentativo, ovviamente non è l'universo, quindi io mi auguro che magari in futuro, in una ricerca anche più elaborata, eccetera, sulle associazioni familiari, anche il MOIC possa essere incluso. Ripeto, non mi spiego perché non ci sia, perché nei nostri indirizzari c'era, quindi magari le daremo anche qualche prova che c'erano e che le abbiamo spedite questi questionari. se non sono arrivati o se c'è stato un altro problema mi dispiace, me ne scuso.
Una piccola battuta su questo. Comunque queste ricerche devono essere lette un po' sopra le righe, anche perché quando si cominciano a fare delle cose che nessuno ha mai fatto, questi sono incerti del mestiere. Allora, non è che uno, perché in questo volume non è stato nominato, non è un'associazione familiare, adesso noi non abbiamo in nessun modo pensato in questa direzione, è chiaro che la via empirica è necessariamente accidentata, quindi, però quello che invece mi interessa molto sottolineare è che un po' tutti quelli che credono nell'associazionismo familiare possono trovare un rinforzo in questa lettura, ecco, possono trovare un rinforzo e non aversene se contingentemente, perché certamente qui sono molto più gli esclusi che gli inclusi, anche perché voi non avete idea, ma i questionari postali hanno un ritorno che rispetto a quelli che vengono inviati è sempre molto basso. Inoltre, molte di queste associazioni sono anche associazioni che sono state ripetutamente intervistate in altre indagini, per esempio sul volontariato, quindi c'è anche qualcuno che è addirittura infastidito da questi questionari. No, questo lo dico perché noi che abitualmente abbiamo a che fare con queste cose sappiamo quali sono le difficoltà, tuttavia credo che ognuno debba un po' prendere la cosa e trarre appunto un rinforzo, uno stimolo, basta, nient'altro che questo.
Il dottor Visco vi voleva parlare.
Sì, quello di Forza Italia.
Mario Viscovi, associazione FAES.
Forte.
Sia come l'associazione nostra, sia unitamente ad altri gruppi di opinione, gruppi di lavoro, di studio, abbiamo ripetutamente fatto istanze a tutti i livelli, presso tutti gli organi dello Stato, a partire dal Comune fino ai Ministri e anche al Presidente della Repubblica, per cercare di avere qualche passo in avanti rispetto a quello che è la situazione attuale. I risultati sono stati praticamente nulli. Basta un esempio. Noi ci occupiamo di educazione, basta vedere che come in Italia la rappresentatività delle associazioni dei genitori si fermino al livello del Consiglio Scolastico Provinciale, mentre in tutti gli altri paesi, come era stato già detto prima, arriva ai massimi organi dello Stato. Inoltre abbiamo fatto anche un'azione partendo dalla base, perché siamo convinti che effettivamente è necessario cambiare un poco alla volta, aiutarci per cambiare l'opinione pubblica, sia all'interno delle nostre attività, sia come scuole, come orientamento familiare, sia all'esterno delle nostre attività, come corsi per attività per i genitori delle scuole statali, che ci danno molte soddisfazioni. Ora vorrei vorrei sapere se il professor Donati in particolare può darmi qualche indicazione su come sia possibile cambiare le teste a quelli che ci governano, tenendo presente che realisticamente ritengo sia molto difficile scardinare l'establishment, perché i soldi sono quelli che sono e se li danno alle associazioni non vanno più a loro, in un certo senso. Certamente noi siamo soci, cofondatori anche del forum e ci crediamo molto, però francamente temo che la strada sarà molto dura e sarà anche molto lunga prima di riuscire a ottenere qualche cosa di concreto. Secondo me quello che occorre è veramente agire su tutti i livelli e in particolare in quello della base, di continuare a formare un maggior numero di persone che capiscano i loro diritti. Grazie.
C'è la Margherita Peroni.
Sì, presentati.
Devo dire che io sono tra quelle persone che...
È un assessore, non è un'associazione, quindi è chiamata in causa.
Sì, sia da questo ultimo intervento che dalle parole del professor Donati, quando diceva l'universo politico si ostina a perseguire una logica secondo la quale gli interventi devono essere nella direzione dell'individuo e non della famiglia. E io approfitto anche di questo incontro, pubblico, e chiedo a Paola di scusarmi se lo userò anche a titolo personale, perché al professor Donati e alla dottoressa Schumet io devo, come assessore della Regione Lombardia, una grossa riconoscenza. Li ho trovati non soltanto molto disponibili ad un lavoro che ci è servito, e devo anche dire che non hanno avuto da parte nostra nessuna riconoscenza, quindi io approfitto di questa occasione pubblica per dire che non hanno avuto nessuna riconoscenza, ma per, e credo che questo faccia loro piacere, per dire che il lavoro che hanno fatto e anche i ragionamenti che in più sabati pomeriggio in assessorato insieme abbiamo sviluppato ci sono serviti almeno per un atto, perché questa ostinazione dell'universo politico forse sta venendo un po' meno. E rispondo alla domanda che faceva prima la persona che è intervenuta: che cosa bisogna fare perché ci sia più sensibilità e si inverta questa tendenza? Innanzitutto io credo che ci debba essere un protagonismo maggiore dell'associazionismo familiare, perché questo protagonismo maggiore, questa consapevolezza maggiore incalza anche le istituzioni. Chiediamoci perché fino ad oggi non si è già realizzata questa controtendenza e ci sono solo alcuni segnali, perché davvero anche all'interno delle istituzioni probabilmente questa voce non crediamo sempre che siano sordi, a volte è arrivata anche con una voce piuttosto flebile. È diverso dire il ruolo che la famiglia ha svolto, l'ammortizzatore sociale, come Ruini diceva, essere stata la famiglia, e parlare di associazionismo familiare e quindi di ruolo anche politico che questi associazionismi possono avere svolto. Dicevo, io sono grata perché in Regione Lombardia almeno un primo atto programmatorio, qual è il progetto obiettivo anziani, noi l'abbiamo stilato ed è stato approvato tenendo conto di tutti i ragionamenti che abbiamo fatto con il professor Donati e la professoressa Schumet. Voglio solo citare due elementi che io considero utili e significativi per determinare questa controtendenza. Innanzitutto un sistema a rete, dove per rete non si intende soltanto il sistema integrato sanità-assistenza, ma si intende soprattutto un'integrazione tra pubblico e privato, e dove quando si parla di privato si parla certo di privato sociale, di terzo settore, ma anche di reti informali che si devono incrociare con le nostre reti formali, altrimenti la programmazione rischia davvero di mantenersi in quel grosso limite che abbiamo registrato. L'altra considerazione è il riconoscimento della famiglia come un soggetto protagonista che deve essere non soltanto riconosciuto e sostenuto, ma direi anche in termini economici poi concretamente appoggiato. La Corte Costituzionale, devo riconoscere anche a Tina Leonzi di aver fatto una battaglia buona in questo senso, anche tenace, la Corte Costituzionale in gennaio finalmente con una sentenza che fa respirare ha riconosciuto il valore sociale ed economico del lavoro familiare. Ecco, questo è servito anche a noi nella programmazione di questo progetto obiettivo anziani, ci è servito per riconoscere questo ruolo e per dire, e faccio solo un esempio perché non voglio sottrarre tempo ma dare questa testimonianza di gratitudine, nel momento in cui si programmano i servizi e si promuovono, dire servizi diurni, servizi domiciliari significa andare incontro alla famiglia. Ma parlare di intreccio tra reti formali e reti informali significa anche nell'assistenza nostra domiciliare prevedere che la figura d'appoggio, la figura familiare che svolge quella funzione sia compresa nella programmazione e nell'organizzazione dell'assistenza domiciliare, il che significa non solo sostenerla ma anche economicamente venirle incontro e riconoscerla, perché anche il riconoscimento economico credo che stia a significare questo. Alla fine solo una battuta, credo che se non c'è davvero una community care a cui tante volte si è fatto riferimento in quei nostri lunghi ragionamenti e che si cita esplicitamente nel progetto obiettivo anziani, anche lo stato sociale di cui si fa più volte riferimento e al quale con molta fatica cerchiamo di raccordarci e di ipotizzarlo, certamente non si potrebbe realizzare. Quindi ringrazio Paola perché mi ha consentito questo riconoscimento.
volevo un momento di risposta ai due doppi interventi, cioè sono i politici che non sentono o sono le associazioni che mancano di protagonismo?
No, siccome ho fatto un lunghissimo intervento, è giusto che anche la professoressa Rossi dica la sua. Ma tutto questo è vero, entrambe le cose sono vere, diciamo, nel senso che il fatto che le associazioni abbiano in Italia particolarmente questa posizione sociale complessivamente debole, ovviamente dipende dal fatto che la politica e i politici non vedono, diciamo, le associazioni nel loro ruolo, nella loro realtà, come anche dal fatto che le associazioni, secondo me, hanno ancora scarsa coscienza delle loro funzioni societarie. Cioè, le associazioni sono un luogo, una realtà di molto impegno umano, di grande motivazione, di grande generosità, di grande donazione umana, etica, eccetera, ma devo dire che manca alle associazioni, almeno questo è il mio punto di vista, una consapevolezza riflessiva del loro ruolo, altrimenti probabilmente si muoverebbero un po' in un'altra direzione. Vero è, come ho detto, che secondo me la loro marginalità è dovuta più al fatto che i meccanismi macrostrutturali della nostra società, Stato, mercato, emarginano le associazioni o le tengono in un ruolo secondario, ma certamente se le associazioni avessero una progettualità, una coscienza riflessiva diversa, forse potrebbero conquistare una posizione differente nella società. Quello che sto cercando di dire è che se si riuscirà a passare a questa tripolarità della società, cioè Stato, mercato, terzo settore, anziché alla bipolarità Stato-mercato, se si riuscirà a fare questo sarà perché il terzo settore, le associazioni, riusciranno a conquistarsi la loro posizione. Non credo che possano le associazioni aspettare che questa posizione gliele dia lo Stato e il mercato. Anzi, io vedo con estrema preoccupazione quello che sta avvenendo in Italia in questo momento, anche a seguito delle leggi specifiche nel settore del volontariato e della cooperazione, di una ulteriore, per così dire, usiamo la parola brutta e pesante, strumentalizzazione del volontariato e della cooperazione per fini istituzionali. Cioè, laddove lo Stato e le istituzioni statali, pubbliche in senso statale, dovrebbero organizzare loro e gestire loro i servizi statali fatti bene, no? Delegano o attraverso convenzioni, eccetera, danno al terzo settore in attività questi servizi, e purtroppo il terzo settore ci è cascato e ci sta cascando nel senso che anziché crescere nell'autonomia sociale universalistica di cui parlavo prima, nella loro capacità di essere dei soggetti portatori di una cultura nuova, di un nuovo progetto di società civile che ovviamente si traduce anche in un input positivo alle istituzioni politiche in termini di democrazia eccetera, ma che parte da una posizione, da un progetto originario di società civile, si sono fatte arruolare e si stanno facendo arruolare negli albi, nei registri, eccetera, che sono tutte cose molto belle, va bene, ma nella misura in cui rispettano questa autonomia. Purtroppo io non vedo ancora una prassi, diciamo, una realtà nella quale questi strumenti, come sono state la 266, la legge sul volontariato, la 381 per la cooperazione sociale, i registri, gli albi, eccetera, regionali, non vedo ancora in questa realtà, questa strumentazione giuridica, legislativa, eccetera, un modo per dare al terzo settore un'autonomia sociale, questa terza polarità. Vedo piuttosto una certa strumentalizzazione ancora, benché ovviamente le cose siano sempre un po' miste, c'è un po' dell'uno, un po' dell'altro, però io sono un po' preoccupato perché il volontariato, specialmente un po' meno la cooperazione sociale, sta sempre più supplendo in qualche modo a uno stato sociale in crisi, anziché contribuire con una propria cultura, professionalità, e nello stesso tempo contribuire a far sì che lo stato sociale, pur semmai ridotto, ma prenda effettivamente la sua responsabilità e diventi più efficace, più efficiente, più equo, eccetera. Invece c'è una specie di impasticciamento della situazione. Di nuovo, insomma, cosa voglio dire? Voglio dire che probabilmente il terzo settore e le associazioni anche familiari dovranno riformulare, secondo me, la loro strategia per il futuro. Cosa significa questo? Significa che devono trovare la loro voce, la loro risorsa, eccetera, senza aspettare che il sistema politico le riconosca. Io credo che sia molto importante che il sistema politico si muova, ma non ho molta fiducia che il sistema politico si muoverà. Ma non per una sfiducia radicale o per pessimismo o perché reputo che i politici siano strutturalmente incapaci di vedere. No, la realtà è che fa parte della logica, come sociologo, devo dire che fa parte della logica dei processi di differenziazione sociale questa difficoltà. Cioè non si può pretendere che lo Stato veda l'autonomia, l'originarietà del terzo settore, non si può pretendere. Tutto ciò che si può pretendere è dallo Stato è che rispetti questa alterità che si chiama terzo settore e quindi che si instauri una relazione di reciproco riconoscimento e arricchimento nella diversità delle funzioni. Ovviamente lo Stato ha una priorità dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, delle decisioni collettive, non è che sono la stessa identica cosa, lo Stato ha le sue funzioni, le sue responsabilità, ovviamente che sono universalistiche, eccetera, eccetera, e il terzo settore ha le sue specificità. Il problema è come mettere in relazione queste due realtà. Insomma, di nuovo per venire al discorso, io ho l'impressione, ma ripeto anche questo può essere una buttata che forse rischia più di provocare problemi che altro, ma la dico lo stesso, che in Italia il terzo settore debba avvicinarsi più all'economia, in un certo senso al mercato che allo Stato, cercando di trasformare anche il mercato, nel senso di fare un mercato più sociale, un mercato come si chiama all'estero appunto un'economia sociale, un mercato sociale, o come si sta cominciando a pensare a livello internazionale quella che viene definita l'economia morale, cioè un'economia che nel rispetto delle esigenze dell'economia abbia una eticità intrinseca. Allora, il terzo settore, in particolare le associazioni familiari, insomma, devono crescere in carattere di impresa, devono diventare delle imprese sociali, non imprese economiche di profitto, ma delle imprese sociali. E quest'idea, diciamo, che il terzo settore deve sostenersi da sé, farsi da sé il proprio spazio in questo senso, secondo me è un po' l'idea dei prossimi anni, perché non è pensabile che, specialmente in Italia, con questa transizione politica così difficile, con queste istituzioni in poco tempo le associazioni familiari riescono ad avere una voce, le consulte regionali, il consiglio o comitato nazionale delle associazioni e così via. Questo mi sembra un po' difficile. Mi sembra invece più realistico pensare che queste associazioni imparino a diventare imprese sociali.
Allora io mi scuso di non poter dare la parola ad altri, ma avevamo promesso che per le 8 dovevamo finire. Spero che come associazioni siamo stati spronati, invogliati a tenere duro sostanzialmente, nel senso che non possiamo aspettarci molto, quindi dobbiamo lavorare e lavorare insieme, cosa che stiamo già cercando di fare. Grazie a tutti e buona serata.
Comunque almeno se parlavo di più qui finivamo a mezzanotte. Lo so.